Allora, vogliamo continuare con il ciclo di predicazione della lettera di Paolo ai Romani. Quindi siamo arrivati al terzo capitolo. Nei primi versetti però del capitolo 1 abbiamo visto chi è l'autore. Se vi ricordate, abbiamo detto che Paolo è servo, apostolo, predicatore, missionario. Poi dal versetto 18 del capitolo 1 e fino al capitolo 2, l'apostolo Paolo ha messo in risalto il peccato sia dei pagani, sia dei gentili, dei giudei e di tutti noi, possiamo dire, ricordando ovviamente a tutti loro e di conseguenza a tutti noi che nessuno è immune al peccato, nessuno può essere giustificato con le opere della legge, nessuno in realtà può considerarsi davanti a Dio giusto ed innocente. Paolo ha smantellato le false sicurezze dei suoi connazionali che ponderavano l'idea di essere migliore degli altri. Allora, in questi primi 8 versetti che leggeremo fra poco, l'apostolo Paolo fa delle domande concrete che possiamo riassumere in questo modo le sue domande. C'è superiorità del giudeo? Qual è il vantaggio del giudeo e del non giudeo? I giudei e non giudei sono colpevoli davanti a Dio? Quindi allora leggiamo questi versetti, capitolo 3, versetto dall'1 all'8. La parola del Signore dice così: qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è l'utilità della circoncisione? Grande in ogni senso. Prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Che vuol dire infatti se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? Non di certo. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero ed ogni uomo bugiardo, come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Parlo alla maniera degli uomini. Non di certo, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda a sua gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? Come da taluni siamo calunniosamente accusati di dire, la condanna di costoro è giusta. Allora, Martin Jones, in questo libro, dice che, proprio parlando di questo testo, dice che generalmente è concordato che questo sia uno dei testi più difficili non solo dell'Epistola ai Romani, ma di tutta la Scrittura. Per questa ragione, per la riflessione, ho consultato diversi commentari, tra questo appunto questo libro e anche delle note che mi aveva passato il fratello Davide di MacArthur e altri. Quindi prego al Signore che lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere ancora questa porzione della sua parola. Allora, in questi versetti che abbiamo letto, l'Apostolo prevede delle obiezioni che possono sorgere nella mente degli ebrei del suo tempo e li presenta egli stesso per togliere di mezzo le false conclusioni che potrebbero trarre del suo insegnamento. Infatti, dopo aver demolito le false sicurezze su cui gran parte degli ebrei contava, Paolo anticipò le forti obiezioni che i suoi lettori avrebbero presentato. L'Apostolo Paolo aveva compreso che gli ebrei increduli lo avrebbero accusato di insegnare contro il popolo di Dio, contro le promesse di Dio fatte al popolo e contro la giustizia di Dio. Quindi il titolo della predicazione di questa mattina è Giudei e non giudei colpevoli davanti a Dio. Quindi vediamo allora le tre obiezioni che l'Apostolo Paolo ha dovuto argomentare davanti agli attacchi dei suoi interlocutori. Infatti Paolo era accusato in primo luogo di attaccare il popolo di Dio, secondo attaccare le promesse di Dio e terzo attaccare la giustizia di Dio. Prima obiezione: Paolo attaccava il popolo di Dio? Quindi nei versetti precedenti del capitolo 2 Paolo non dice per un solo attimo che non c'è differenza tra il giudeo e il gentile, ma dichiara che non c'è differenza tra il giudeo e il gentile per quanto concerne la salvezza. Il giudeo infatti non è salvato perché è giudeo, oppure perché è circonciso. Ciò non salva nessuno. Paolo ha detto in sostanza che nessuno dei due atti esteriori, quale la circoncisione, può essere considerato un beneficio salvifico, ma che una persona, chiunque essa sia, diventa giusto davanti a Dio solo per mezzo della fede del suo figlio Gesù Cristo. Quindi qual è dunque il vantaggio del giudeo? Qual è la utilità della circoncisione? Dice il versetto 1. Paolo pensa all'accusa dell'interlocutore giudeo che, avendo sentito dire che sarà giudicato allo stesso modo dei gentili senza favoritismo, chiedersi: se il giudeo deve essere giudicato assolutamente come il pagano, che vantaggio ha egli dunque su di lui? I giudei pensavano appunto di possedere un favore speciale presso Dio perché davano un valore così grande al segno del patto, cioè la circoncisione, anche se non ubbidivano alla legge. Infatti gli oppositori accusavano continuamente Paolo di insegnare che la chiamata del Signore rivolta al suo popolo di Israele affinché diventasse suo popolo era priva di senso. A questa obiezione l'apostolo Paolo risponde senza dubitare che il vantaggio di essere giudeo era, al secondo versetto dice, grande in ogni senso, prima di tutto perché a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. Grande in ogni senso, cioè sotto ogni aspetto religioso, morale, sociale. Anche se non dava ovviamente la salvezza, concedeva molti privilegi che i gentili non avevano. Se pensiamo ai tempi di Paolo, nessuno conosceva il vero Dio. Tutti adoravano altri dei. Infatti in Atti 17:16 dice che la città era piena di idoli. Pensate quindi alla luce, alla conoscenza e alle nozioni che la parola di Dio ha prodotto nel popolo di Dio. Mentre c'erano molte altre nazioni che vivevano nelle tenebre del paganesimo, nell'ignoranza e nel buio. Quindi a loro furono affidate le rivelazioni di Dio. L'apostolo intendeva dire che gli ebrei erano stati affidati proprio le parole provenienti dall'unico e solo vero Dio, alludendo ovviamente a tutto l'Antico Testamento. Se leggiamo in Deuteronomio capitolo 6, versetto 1, dice queste parole: questi sono i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica. La rivelazione che Dio fece di se stesso e della sua volontà era stata affidata agli ebrei, e questo diede il privilegio immenso, incredibile, insieme a una responsabilità altrettanto enorme. Gli ebrei, come popolo, erano adottati da Dio, come suoi figli, come quali egli aveva stabilito vari patti esclusivi. Se vediamo più avanti al capitolo 9, sempre della lettera ai Romani, Paolo dice così: io vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti, secondo la carne, cioè gli israeliti, al quale appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse. ai quali appartengono i padri e dai quali proviene, secondo la carne, il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio e benedetto in eterno. Parola incarnata. Dio il Signore non diede però questi speciali privilegi e gli oracoli per collocarli al di sopra di tutte le altre genti, ma per dare loro la responsabilità di predicare la buona notizia a tutte le genti, come abbiamo detto questa mattina, che noi abbiamo questo compito di predicare a tutte le genti la buona notizia. Quindi gli ebrei che credevano veramente alle scritture riconobbero Gesù Cristo come il Figlio di Dio, perché Egli, cioè Cristo Gesù, è al centro sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Allora Dio aveva dato le sacre scritture e promesso che dalla loro progenie sarebbe venuto il Salvatore del mondo. Ma la maggior parte degli ebrei preferì seguire le tradizioni dei rabbini e degli anziani che le sacre scritture, le quali possono dare la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo, dice Seconda di Timoteo, capitolo 3, versetto 15. Quindi solo per Cristo, solo per mezzo della fede in Cristo Gesù, possiamo essere certi di essere salvati. Perché Cristo non solo ha sofferto ed è morto per i nostri peccati, ma Egli anche ha vissuto e ubbidito la legge di Dio. L'ubbidienza attiva e passiva di Cristo costituiscono insieme quella perfetta giustizia che viene imputata a tutti coloro che credono, così come era stata imputata la disubbidienza dei nostri progenitori. In altre parole, nelle sacre scritture, nella parola di Dio, troviamo tutte le verità, tutta la verità necessaria per la salvezza di qualunque uomo. Quindi se Paolo conta come primo e principale il privilegio del giudeo, non la chiamata, non la discendenza, ma l'essere depositario degli oracoli di Dio, si può dedurre da questo quanto il privilegio di chi oggi, cioè di tutti anche noi che siamo qui all'interno, possiede nella propria casa le sacre scritture. E molti di noi abbiamo anche all'interno dei nostri tablet, dei nostri cellulari, le sacre scritture. Ovviamente il vantaggio però porta con sé una maggiore responsabilità, quello di leggere, studiare e applicare le sacre scritture alla propria vita, così come è stato spiegato ampiamente settimane scorse nella predicazione La disciplina dello studio. Quindi il privilegio del giudeo non è la circoncisione della carne, ma il dono delle parole di Dio. È un privilegio enorme e singolare, ma non è di per sé una garanzia. Le parole di Dio devono essere ascoltate, ubbidite, conservate e messe in pratica. Chiediamoci allora, cari fratelli, quale privilegio abbiamo noi che abbiamo la parola di Dio tra le nostre mani? Grande in ogni senso, perché è una guida per le nostre vite. La parola di Dio è una lampada ai nostri piedi, è una fonte dove dobbiamo attingere ogni giorno l'acqua della vita. La parola di Dio è il navigatore per spostarci ovunque vogliamo senza perderci. Chiediamoci inoltre, i nostri figli hanno dei privilegi nei confronti dei non cristiani? Cosa dite voi? Certo che lo hanno. Loro ascoltano la parola di Dio fin da piccoli, ma questo ovviamente non gli dà una corsia preferenziale per giungere alla salvezza. Il loro privilegio è un strumento di grazia. Infatti la salvezza è una grazia di Dio donata soltanto per mezzo di Gesù Cristo per la sola gloria di Dio. Cari fratelli, sorelle, amici, i privilegi più alti, il possesso della rivelazione di Dio, la missione più elevata del popolo di Dio, può facilmente però essere occasione di orgoglio, di giudizio spietato verso i nostri simili, di falsa sicurezza, di accecamento sul nostro proprio stato morale e spirituale. Infatti, quello che si è verificato presso il popolo di Dio antico si verifica purtroppo anche oggi in molti cristiani orgogliosi di essere di se stessi perché pretendono di conoscere tutto della Sacra Scrittura e secondo loro non hanno più bisogno di continuare a leggere e studiare. Il possedimento della parola di Dio, l'avere una fede intellettuale e praticare le cose esterne della religione genera facilmente quello stesso orgoglio e quello stesso accecamento che Paolo rimproverava ai giudei. Quindi, del vero credente si può dire quel che Paolo dice del vero giudeo, non è quello tale esternamente, ma quello che è dal fondo del cuore. Chiediamoci allora, da quale parte mi colloco io? Sono un credente soltanto di nome o vivo veramente per Cristo, in Cristo, evitando completamente da Lui? Se Paolo veniva attaccato di essere contro il popolo di Dio perché metteva in enfasi la trasgressione della legge, vanificava in certa maniera la circoncisione della carne e richiamava la circoncisione del cuore, così anche noi oggi possiamo essere attaccati se ci consideriamo credenti e non viviamo conformemente alla volontà di Dio e non ubbidiamo alla parola di Dio. Così vediamo la seconda accusa che veniva rivolta a Paolo. Seconda obiezione. Paolo attaccava le promesse di Dio, versetti 3 e 4. Che vuol dire, infatti, se alcuni sono stati increduli? La loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? In altre parole, l'interlocutore dice: ma se questo possesso della rivelazione di Dio non ha raggiunto lo scopo cui doveva servire, la fedeltà di Dio verso quel popolo è annullata da quel risultato? La risposta dell'Apostolo Paolo è così, al versetto 4. Non di certo, anzi, sia Dio riconosciuto veritiero ed ogni uomo bugiardo, come è scritto, affinché tu sia riconosciuto giusto nelle tue parole e trionfi quando sei giudicato. In altre parole, l'Apostolo Paolo dice così: lungi da noi tale pensiero. Dio resta fedele e nonostante l'incredulità passata e recente dei molti dei suoi membri, sussiste il privilegio da lui concesso al popolo di Israele. La sua risposta all'obiezione è: non di certo, assolutamente no, certamente no, non sia mai. Il punto della sua risposta è che Dio non si è posto sotto obbligo di salvare qualunque persona eccetto quelli che credono in Gesù. Infatti Dio non è obbligato a salvare ogni membro di una qualsiasi chiesa o che si dica tale. Dio non è obbligato a salvare tutti quelli che sono circoncisi o che hanno ricevuto un battesimo. Dio ha impegnato se stesso a salvare solamente coloro i quali credono veramente in suo Figlio, il Signore Gesù. Allora, molte delle promesse più importanti di Dio al suo popolo erano accompagnate dai più severi avvertimenti. Per esempio, vediamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 11, versetto 26 e 28, che dice così: guardate, io metto oggi davanti a voi la benedizione e la maledizione. La benedizione se ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio, che oggi vi do. La maledizione se non ubbidite ai comandamenti del Signore vostro Dio e se vi allontanate dalla via che oggi vi ordino per andare dietro a dei stranieri che voi non avete mai conosciuto. Quindi la maggior parte delle promesse di Dio erano condizionate, essendo tale promesse fatte sulla fede del popolo, sulla fede e sull'ubbidienza del popolo. Quindi se le benedizioni di una promessa non si concretizzavano, era perché il popolo di Dio era incredulo e non ubbidiva alle condizioni della promessa. Ma la loro incredulità non poteva certamente ostacolare il piano di salvezza che, alla fine, avrebbe portato alla nazione degli eletti per cui era valida la promessa. Dio è un eterno, non può essere infedele alle sue promesse in nessun modo. Anzi, anche se ogni essere umano dichiarasse che Dio non è fedele, Dio sarebbe ugualmente riconosciuto veritiero e ogni uomo che testimoniasse contro lui sarebbe considerato bugiardo. Quindi tutti gli uomini, come ha detto anche il fratello Cristian, in certa maniera è bugiardo, e solo Dio è veritiero. Anzi, sia Dio riconosciuto veritiero ed ogni uomo bugiardo, dice il versetto 4. Citando la scrittura, come solito fare, Paolo riporta un versetto del meraviglioso Salmo di pentimento di Davide, il versetto 4 del Salmo 51, in cui Davide dice: ho peccato contro di te, contro te solo ho fatto ciò che male è agli occhi tuoi, perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Nel contesto di questo Salmo, il peccato confessato di Davide è contro gli uomini, ma quel che gli fa apparire soprattutto più grave quel peccato è la infedeltà verso Dio. Davide lo confessa pubblicamente affinché si sappia da tutti che egli riconosce la giustizia del castigo annunciatogli dal profeta Natan, e che nessuno pensi appunto di accusare Dio dell'infedeltà verso il suo eletto. Dio deve essere riconosciuto giusto in tutto quel che pronuncia. Dio esce vittorioso da ogni temeraria accusa. Quindi è una vera follia supporre che il Signore del cielo e della terra non trionfe contro il giustizio peccaminoso e corrotto che l'uomo o Satana potrebbero e mettere contro lui. Cari fratelli, sorelle, amici, le promesse di Dio sono innumerevoli. Cerchiamole e appropriamocene. Non lasciamo che queste promesse rimangano soltanto scritte nella sua parola. Facciamo in modo che siano anche nostre. Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui, cioè in Cristo, che perciò pure per mezzo da Lui noi pronunciamo l'amen alla gloria di Dio, dice Paolo appunto in 2 Corinzi 1:20. Dio è fedele alle sue promesse, ma non ha mai promesso di perdonare chi rifiuta di pentirsi e credere in Gesù. Non c'è perdono per una persona che muore nell'incredulità, che ha continuamente rifiutato i suggerimenti dello Spirito Santo. Cari amici, fin quando sentite che Dio parla al vostro cuore, e se lo sentite anche questa mattina, anche in questi momenti, Dio vi chiama al ravvedimento. Quindi c'è speranza ancora per voi. Non rifiutate la sua chiamata che il Signore vi rivolge. Cari fratelli e sorelle, la responsabilità è grande davanti a Dio e agli uomini. Nonostante la nostra fragilità, dobbiamo rimanere fermi e saldi testimoniando la fedeltà di Dio. Certamente la nostra infedeltà non annullerà la fedeltà di Dio. Però, se la nostra fede è solo di superficie, nonostante i benefici ricevuti, porterà con sé gravi conseguenze. Così come dice in Ebrei capitolo 6 versetto 4 e 6: infatti quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crucifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e li espongono a infamia. Quindi abbiamo detto che Paolo veniva trattato di essere contro il popolo di Dio perché metteva in enfasi la trasgressione della legge, vanificava in certa maniera la circoncisione della carne e richiamava la circoncisione del cuore. Inoltre veniva attaccato contro le promesse di Dio, nonostante affermasse che la parola di Dio è veritiera e ogni uomo è giudicato per i suoi peccati. Quindi Paolo non dice però che la legge è inutile, anzi afferma che per mezzo della legge possiamo avvicinarci a Cristo, perché la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo giustificati per fede, dice Galati 3:24. Soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù possiamo essere giustificati. E tu, caro amico, credi alla parola di Dio? Credi nelle promesse che sono in essa? Dio ha voluto nutrire i giudei con la parola di Dio, onde si abituassero a guardare a Gesù Cristo ogni volta che domandavano di essere liberati. Infatti, sebbene si siano gravemente corrotti, non hanno mai perso la coscienza di questa verità fondamentale, vale a dire che Dio, secondo la promessa fatta a Davide, sarebbe il Redentore della sua Chiesa per mezzo di Gesù Cristo. E con questo mezzo rimarrebbe fermo il patto gratuito con cui Dio aveva adottati i suoi eletti, dice Giovanni Calvino. Così vogliamo vedere l'ultima obiezione, terza obiezione. Paolo attaccava la giustizia di Dio, versetti 5 all'8, che volevo rileggere. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? Non di certo, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Ma se per la mia menzogna la verità di Dio sovrabbonda sua gloria, perché sono ancora giudicato come peccatore? Perché non facciamo il male affinché ne venga il bene, come da taluni siamo calunniosamente accusati di dire? La condanna di costoro è giusta. Secondo questa terza obiezione, anticipata ovviamente da Paolo, il suo insegnamento attaccava la stessa purezza di Dio, purezza e santità di Dio, cioè attaccava la giustizia di Dio. L'argomento di chi lo accusava avrebbe potuto essere più o meno il seguente: se Dio è glorificato dai peccati di Israele, mostrandosi fedele malgrado l'infedeltà del suo popolo eletto, allora il peccato glorifica Dio? Se l'ingiustizia dell'uomo fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo del giudizio di Dio? Se ciò che dici è vero, perché Dio punisce il peccato? Che Dio è ingiusto quando dà corso alla sua ira? La risposta dell'Apostolo Paolo sarebbe più o meno questa: non dovete pensare nemmeno per un attimo che io creda a queste cose assurde e perverse. E sto solo parafrasando le accuse che spesso vengono fatte contro di me. Per sottolineare appunto il suo rifiuto di un simile ragionamento, Paolo dice di nuovo: non di certo. Ovviamente Dio non incoraggia né passa sopra il peccato per glorificare se stesso, perché altrimenti come potrà Dio giudicare il mondo? Coloro che criticavano Paolo lo accusavano di insegnare che più una persona è malvagia, più glorifica Dio, più è infedele, più mette in risalto la fedeltà di Dio, più una persona mente, più è stata la veracità di Dio. Queste ovviamente non erano false e calunniose dichiarazioni, come spiega Paolo nella stessa sua successiva affermazione, quando dice: perché non facciamo il male affinché ne venga il bene? Come da taluni siamo calunniosamente accusati di dire. I nemici di Paolo lo avevano ovviamente accusato a più riprese, perché secondo loro il suo Vangelo della salvezza per la sola grazia, mediante la sola fede, non minava la legge, solo la legge di Dio, ma permetteva anche di peccare impunemente. Per questo la risposta finale di Paolo a chi lo criticava e lo calunniava fu breve ma tagliente. Anche se lui non era affatto colpevole di predicare l'antinomianismo, cioè il disprezzo della legge, egli concordava pienamente che per coloro che lo insegnavano la condanna era giusta. Certamente Paolo, conforme a quello che dice la Sacra Scrittura, ritiene che l'essere umano è incapace di bene, ma questo ovviamente non lo porta a sostenere che l'uomo sia autorizzato a compiere il male. L'uomo nasce male, cioè contraddittorio, incoerente, e rischia continuamente, secondo Paolo, di finire peggio se non accetta di credere nella redenzione per mezzo di Cristo. Sebbene il prezzo di questa redenzione sia stata pagata da Cristo soltanto dopo la sua incarnazione, tuttavia la virtù, l'efficacia e il beneficio che ne conseguono furono comunicati agli eletti in tutte le età fin dall'inizio del mondo tramite le promesse di Dio. Quindi la redenzione per mezzo di Cristo è un'opera di Dio, un trino. E Dio l'opera non per distruggere, ma per costruire, per ricostruire. Dio in Gesù manifesta la sua gloria e tutti sono resi giusti dalla redenzione che è in Gesù Cristo. Quindi Paolo non attaccava la giustizia di Dio, ma lo confermava, perché il giudizio di Dio è un tema importante affrontato da tutta la Sacra Scrittura e riguarda sia il passato che il presente, l'imminente o il lontano futuro. Il punto essenziale e logico del pensiero di Paolo è che Dio non avrebbe nessuna base per un giudizio equo, giusto, eppure se sottraesse il peccato. Possiamo essere certi di questo: Dio eseguirà il suo giusto giudizio sull'umanità peccatrice, ma coloro che egli salva manifestano altrettanto sicuramente ravvedimento, fede e ubbidienza. Dio è il grande giudice di tutto il genere umano. Egli sarà sempre giusto, non scadrà mai del suo carattere, altrimenti non sarebbe in grado di giudicare il mondo e non sarebbe Dio. Come potrebbe il giudice del mondo essere in grado di giudicare il mondo se egli non fosse in qualche modo ingiusto? Dio quindi è giusto e qualsiasi cosa faccia è giusto, che tu lo veda o no, che tu sia d'accordo o no. La prova di ciò che dice è vero è che un giorno dovremo essere davanti a Dio insieme con il mondo ed essere giudicato. Cari fratelli, sorelle, amici, un giorno tutti noi saremo davanti al trono di Dio per essere giudicati. Ogni peccato merita l'ira di Dio e la sua maledizione sia in questa vita che in quella a venire. Per sfuggire l'ira di Dio e la maledizione di Dio che ci aspetta a causa del nostro peccato, Dio richiede da noi fede in Gesù Cristo. La fede in Gesù Cristo è la grazia salvifica che riceviamo e su cui si fonda la salvezza. Per cui chi si professa cristiano e continua a vivere nel peccato senza pentirsi dimostra senza alcun dubbio di non essere salvato. Essere cristiani significa essere sottomessi alla Signoria di Cristo e desiderare sinceramente di servirlo. Chiediamoci allora: siamo sottomessi a Cristo? viviamo per Cristo e con Cristo? In conclusione, vorrei esporre un'applicazione molto pertinente per le nostre vite. Prendo ovviamente in prestito le parole di un pastore americano, che lui dice così. In questi versetti che abbiamo analizzato, Paolo fa una cosa molto intelligente che può servirci da scuola. Cioè, dopo aver fatto delle affermazioni su ciò che noi professiamo di credere, dovremmo cercare di anticipare le obiezioni a domande che le persone a cui testimoniamo possono porci ancora prima che le possano esprimere. Dobbiamo diventare bravi in questa tecnica, in modo da rispondere a quei interrogativi ed eventualmente penetrare più a fondo l'Evangelo nella loro vita. Quindi sarebbe utile farsi delle domande, porre delle domande possibili che un non credente avrebbe bisogno di sapere. Per esempio, per rimanere nel tema di oggi, potrebbero essere queste domande. La Bibbia è parola di Dio o parola di uomini? Qual è la differenza del battesimo cattolico e del battesimo evangelico? Se Dio è buono, perché deve esserci un giudizio finale? Quindi penso che sapremo rispondere a queste domande, no? Allora, possiamo dire che il giudeo, o come è stato detto anche l'altra volta, possiamo cambiare questa parola, il cristiano, ha ricevuto in affidamento le parole di Dio, le rivelazioni di Dio, che costituiscono il fondamento e l'attestazione del patto. Che poi il giudeo o il cristiano sia mostrato infedele, ciò non ha annullato per nulla la fedeltà di Dio al patto. Al contrario, l'infedeltà dell'uomo fa risaltare la fedeltà di Dio, proprio come dice l'Scrittura, è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti a causa dei nostri peccati. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Amen.